Allora, oggi presentiamo, come sapete, questo libro, vecchio libro di 37 anni fa, dicevamo adesso, un vecchio studio del professor Zecchi, Utopia e speranza nel comunismo, la prospettiva di Bloch. Un libro che a suo tempo è stato pionieristico, perché la figura di Bloch forse non era mai stata soggetta di una ricostruzione così sistematica. E devo dire che effettivamente il primo merito di questo libro è proprio la sua sistematicità, cioè la capacità di mostrare come questo concetto di utopia di Bloch non è un concetto che vada inteso come politico stricto sensu, diciamo così, come comunemente noi significhiamo questa parola politica, ma lato sensu, cioè viene proposta questa utopia blochiana come un fondamento filosofico. E devo dire che la ricchezza del libro è straordinaria e dimostra anche un notevole talento teoretico, ma di questo lo riconosciamo il professor Zecchi anche nei suoi studi più antichi, diciamo così, uno studio che è reedito però da Anante, che ha fatto un'opera direi ampiamente meritevole. Lo presentiamo con il dottor professor, anzi Maurizio Guerri, che è anche autore di una postfazione qui raccolta in questo libro, una postfazione molto lucida. Ecco, questo, con questo libro, forse alcuni di voi sapranno, noi concludiamo un ciclo qui alla Fondazione Centro Studi Campostrini dedicato al tema del politico, e io di solito in queste presentazioni ho dovuto a volte giustificare la presenza di alcuni libri cercando appunto di mostrare la loro attinenza col tema in cui si inquadravano. Col libro del professor Zecchi direi che dovrei fare l'operazione opposta, appunto, cioè qui dobbiamo spogliarci di questa concezione stretta della politica, ristretta della politica, e interpretare questo come un libro che propone un fondamento politico, un libro insomma veramente di filosofia. E direi che l'ampiezza del fondamento dell'utopia blochiana si può notare subito scorrendo i capitoli del libro, perché attraverso questo concetto Bloch inaugura un confronto per esempio con i grandi classici della tradizione filosofica occidentale, bellissimo il confronto con Hegel, non voglio entrare qui nel tema della fenomenologia dello spirito, insomma il materialismo marziano naturalmente, ma poi anche Freud, Platone, poi da qui però anche un confronto con le avanguardie artistiche. Ecco, io professore di solito rivolgo una questione all'autore che magari se ha voglia poi si riprende il dibattito. Quindi io fra questi capitoli molto semplicemente vorrei soffermarmi molto brevemente sulla lettura biblica di Bloch, che per me è stata veramente una rivelazione bellissima. Ecco, qui Bloch interpreta, come lei mostra molto bene, le figure bibliche, a cominciare da Mosè naturalmente, ma anche Giobbe, Giacobbe, insomma come quelle figure che incarnano questo concetto di utopia, perché da un lato si scontrano con la necessità, naturalmente le figure menzionate, Giacobbe, la battaglia con l'angelo, e Giobbe, la battaglia con la necessità della natura, Mosè si mostra senza dubbio neanche, ecco, da un lato quindi questo contrasto con la necessità delle forze naturali a cui si contrappone uno sguardo utopico progettuale. Dall'altra parte però una progettualità che rifiuta, oserei dire, ogni idea religiosa di provvidenza, ma una progettualità che deve sempre tenere conto delle condizioni materiali, quindi un'utopia sì, ma un'utopia concreta. Naturalmente lei mostra bene come questi due elementi dell'utopia blochiana siano elementi che appunto sono sue componenti costitutive. Siccome una lettura simile si ritrova per degli episodi biblici e delle figure bibliche, si ritrova per esempio in Levinas, allora io, nel cedere la parola a Maurizio, le rivolgo questa questione e le chiedo se Bloch debba qualcosa alla sua, nello sviluppo di questo concetto di utopia, se a suo modo di vedere debba qualcosa alla sua matrice ebraica, o se invece non c'entra assolutamente niente. Ecco, allora su questo stimolo che io offro semplicemente perché a mia volta sono stato stimolato da queste considerazioni, cedo la parola a Maurizio, poi al professore e poi apriamo il dibattito col pubblico. Grazie.
Intanto grazie dell'invito alla fondazione per me è un grande piacere presentare questo libro, nel senso che Ernst Bloch è un autore che ho molto amato, che amo particolarmente, e è proprio attraverso questo libro che avevo scovato in biblioteca, perché già quando studiavo all'università era ormai non più disponibile in libreria, mi sono avvicinato per la prima volta al pensiero di Ernst Bloch. Un libro, a mio avviso, estremamente profondo e un libro anche, a mio avviso, appassionato, ricco di affetto filosofico, per così dire. E naturalmente la domanda, quando si ripubblica un libro, soprattutto dopo tanti anni, e soprattutto di un filosofo che nonostante tutto è ancora tutto sommato poco conosciuto in Italia, molto spesso si tende ancora a confondere Ernst Bloch con Marc Bloch, lo storico molto più noto, ecco, perché ripubblicare un libro a distanza di tanti anni e soprattutto un saggio dedicato a un autore che ha avuto una sorte piuttosto travagliata in Italia, e forse poi anche il professor Zecchi ci racconterà qualche cosa sulle ragioni, diciamo così, culturali e politiche di questa sfortuna di Bloch in Italia. Io credo che l'importanza della filosofia di Ernst Bloch per noi oggi e la fertile interpretazione che ne è stata data in questo saggio giustifichino ampiamente la riproposizione di questo saggio dedicato all'autore del Prinzip Hoffnung. Credo che ci sia un tema tra i molteplici che un autore così ricco e così profondo come Ernst Bloch che possa servire da filo conduttore per una lettura del suo pensiero, ed è il tema della storia, che è a mio avviso uno dei temi fondamentali del pensiero blochiano. C'è un fenomeno in particolare estremamente importante, che è l'analisi del fenomeno nazista, che in diverse opere del pensiero di Bloch assume un'interpretazione che è estremamente eccentrica rispetto a quella a cui noi siamo abituati, e attraverso questo tema io credo si possa capire molto del modo di fare filosofia di Bloch. Innanzitutto Bloch pone al centro della propria lettura della storia la nozione di Ungleichzeitigkeit, cioè di acontemporaneità. Cioè, nel caso specifico, se noi vogliamo comprendere che cosa è il nazionalsocialismo, dice Bloch, noi dobbiamo abbandonare gli schemi politici inclini alle semplificazioni e partire per un viaggio complesso nella storia culturale della Germania e farci guidare da due categorie, che sono la categoria di sogno e di utopia. Nel nazionalsocialismo, dice Bloch, noi troviamo la fusione di elementi, da un lato di elementi radicalmente conservativi, il mito del sangue, l'attaccamento alla terra e alle tradizioni agrarie, e dall'altro tanto elementi estremamente moderni, l'uso spregiudicato dei nuovi mezzi di comunicazione come strumenti di propaganda e la capacità di mobilitazione e di amministrazione totale delle masse. Ecco, però fin qui tutto sommato sembrerebbe tutto abbastanza normale in questa lettura del nazionalsocialismo. Però ad esempio Bloch si domanda se il rapporto con la terra che caratterizza la cultura tedesca sia un elemento esclusivamente reazionario, e d'altro canto se la mobilitazione tecnica di cui il nazionalsocialismo è evidentemente un interprete contenga soltanto aperture sul futuro e qualche cosa, per così dire, che è destinato a emancipare l'essere umano. Per Bloch più che altro è vero il contrario, o perlomeno in ogni caso bisogna rimettere in discussione queste letture a suo avviso troppo semplicistiche. Per Bloch quindi fin dall'inizio, anche accostandosi a una lettura di un fenomeno particolare come il nazionalsocialismo, la storia deve essere vista appunto come un fenomeno complesso dominato appunto dalla categoria della acontemporaneità, della molteplicità e della multiversità temporale. Il tempo non è una linea che scorre dritta, che si svolge, come dice Bloch, come un rocchetto, come un filo del suo rocchetto, ma ha molteplici direzioni, è pluristratificata, e questi strati si muovono appunto in direzioni diverse, in direzioni varie, che non sempre sono facilmente comprensibili, immediatamente comprensibili dalle categorie appunto della storiografia classica. Oltretutto, dice Bloch, perché la storia abbia un senso per la nostra vita e non sia non si trasformi in una raccolta, lui dice, di belle, ma una collezione di farfalle infilzate, occorre, dice Bloch, che si riesca a decifrare quell'insopprimibile discontinuità e allo stesso tempo che si riesca a cogliere il tropismo, un'altra parola tipica del pensiero di Bloch, cioè quella forza che orienta tutti gli eventi verso una destinazione finale e che permette appunto che tanti segni differenti in diversi ambiti della vita possano essere visti nel loro insieme come dotati di un unico senso, come passi di un unico cammino che sono stati compiuti per raggiungere una meta non ancora realizzata. La storia quindi è la difficoltà anche di avvicinarsi alla concezione della storia di Bloch è che da un lato la storia è qualcosa di pluristratificato, di multiverso, ma che nello stesso tempo ha una direzione. C'è un eschaton, dice Bloch, c'è una destinazione finale, c'è un sogno, c'è un'utopia che non sempre sono immediatamente visibili e soprattutto non sempre sono visibili se noi accediamo alla storia dalla porta d'ingresso principale. Più di frequente Bloch ci invita a leggere in controluce, a prestare attenzione al particolare, all'inapparente, e a seguirlo per i labirinti dell'esperienza della vita. Per questa ragione la filosofia di Bloch sa mettere a fuoco anche ciò che è latente, ha una predilezione per il possibile, sa concentrarsi sull'elemento micrologico, e in questo senso è, per così dire, Bloch è evidentemente un erede del metodo filosofico di uno dei suoi maestri, cioè di Georg Simmel, che secondo appunto le stesse parole di Bloch era colui che gettava scandagli nel fondamento delle cose proprio attraverso questa sua capacità di soffermarsi sui particolari. Contro il delirante mito autofondativo propagandato dai nazisti al popolo tedesco, ma anche e contemporaneamente con la stessa forza contro la rigidità economicistica e moralistica di gran parte della cultura marxista degli anni 20 e 30, Bloch interpreta l'ascesa del nazionalsocialismo come il sovrapporsi di razio tecnica da un lato e di miti contadini, di risentimento impiegatizio e di fede in antiche potenze della vita, di modernità capitalistica da un lato e di attaccamento alla arcaicità tellurica. Cioè, dice Bloch, attraverso il nazionalsocialismo ha preso forma un sogno politico di ciò che effettivamente la Germania era in quegli anni. Secondo alcune espressioni, Bloch, la Germania è il paese classico della non contemporaneità, la terra del montaggio di lontano e vicino, di progresso e stasi. Il popolo dotato di una dirompente tensione verso il futuro che si alimentava però con fantasie provenienti da un lontano passato e assopite sotto la cenere le sconfitte subite dalla storia. Ingannando il popolo tedesco, il tribuno nazista, ci racconta Jung arriveremo più tardi, ci racconta Bloch, sapeva dar voce e far rivivere le aspirazioni di libertà e di giustizia che quattro secoli prima avevano portato alla sollevazione dei contadini guidati da Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, teologo della rivoluzione, è un altro testo importantissimo di Bloch che è stato curato in edizione italiana da Stefano Zecchi. Ma appunto Müntzer, come i suoi eredi novecenteschi, sognavano di dar vita su questa terra a un terzo regno che era evidentemente molto diverso dal terzo Reich realizzato da Hitler. Tutti noi, ci ricorda Bloch, riprendendo le parole di Thomas Müntzer, pronunciate durante la guerra dei contadini del 1525, tutti noi uomini di carne e di terra, nell'avvento della fede, dobbiamo diventare degli dèi, con il diventare uomo di Cristo. Qual è l'aspetto importante di questa lettura, sicuramente eccentrica, a cui evidentemente qui posso soltanto accennare, del nazionalsocialismo? L'aspetto più interessante, a mio avviso, è che l'evento più tragico della storia tedesca, dunque, è importante che possa essere compreso nella sua dimensione di sogno, che possa essere redento e compreso per quella carica utopica che comunque al proprio interno possedeva. Un sogno appunto che si è trasformato in un incubo, ma che mostra comunque una direzione e anche perciò, in base a ciò, in base alla idea che è stata tradita e che appunto non è mai stata realizzata. Anche nel baratro del nulla in cui è sprofondato il popolo germanico, ciò che rimane determinante è comunque sempre per Bloch lo slancio utopico. Uno slancio utopico che in questo caso appunto abbiamo detto è stato stravolto. Bloch, la centralità del pensiero blochiano sta proprio nel voler comprendere che cosa il sogno a occhi aperti intendeva realizzare, quali sentimenti e quali passioni si agitavano nel popolo tedesco e con quali modalità appunto questi sogni siano stati traditi. Perché comunque, secondo Bloch, è sempre la dimensione di apertura sul futuro del sogno, della speranza fantastica, ciò che caratterizza sempre e originariamente l'esistenza umana e il suo insediarsi nella storia. Scrive Bloch nel Principio Speranza, che forse potremmo dire l'opera principale, il capolavoro a cui ha dedicato gran parte della sua vita, scrive Bloch: nelle sue aspirazioni ogni uomo vive in primo luogo nel futuro, il passato viene solo in seguito e un vero presente non c'è ancora proprio quasi per niente. I primi decenni del Novecento in Germania e in Europa sono un periodo che Bloch definisce di disgregazione. Bloch sostiene che in questo periodo le forze democratiche avrebbero potuto ricoprire un compito storico differente se avessero saputo ascoltare quel sogno di un uomo nuovo che proveniva da gran parte degli strati sociali del popolo tedesco. Gli unici che furono in grado di accogliere questo sogno e poi di stravolgerlo, di trasformarlo in un incubo, furono appunto i nazisti. Le forze che avrebbero potuto salvare la Germania dal baratro finirono per comportarsi con i tedeschi come quel rabbino che è arrivato a Francoforte, è un'immagine che viene utilizzata appunto da Bloch, come quel rabbino che è arrivato a Francoforte da un piccolo villaggio dell'Europa orientale, copre gli occhi alla moglie affinché non possa vedere le indecenze e le seduzioni della metropoli tentacolare. Eppure ancora qualcosa possiamo appunto ereditare da quel periodo di disgregazione e dal fenomeno nazista. Infatti, scrive Bloch, in ogni epoca in cui salta la bella vernice superficiale diventa visibile ciò che nei grandi periodi di splendore non lo era, essendo occultato sotto la bella forma, sotto gigantesche smancerie estetiche. Bloch riesce a intuire come questi periodi che lui definisce di disgregazione possano costituire l'humus di utopie e sogni fino ad allora soffocati dallo smalto della bella forma. In questi momenti di disgregazione le cose iniziano a mostrare il loro lato non funzionale, in questo modo appare ciò che prima era nascosto e inatteso. In questo modo gli uomini possono iniziare a plasmare il loro destino secondo una nuova direzione. Ho accennato a questa questione in Bloch perché mi sembra che possa essere una piccola monade, un piccolo riassunto di tutto il suo modo di intendere il rapporto tra filosofia e storia. La storia nella filosofia blochiana è materia temporale viva, è qualcosa di non ancora deciso, è materia viva e pluristratificata, dotato di un senso e di irreversibilità, comprensibile fino in fondo solo per chi sappia riconoscerne di volta in volta quelli che Bloch chiama i più autentici sogni a occhi aperti. Questo elemento di dirompente capacità di reinterpretazione della storia sotto il segno dell'utopia è, a mio avviso, indagato con estrema chiarezza da Zecchi nel suo volume. Cito dal volume di Stefano Zecchi: nella filosofia di Bloch il sogno a occhi aperti contiene delle figurazioni effettivamente possibili che si proiettano nel futuro con una impetuosa capacità di immaginazione. Questa forma di sogno rinvia a contenuti di coscienza latenti che anticipano una nuova struttura oggettuale, superano la regressione del già stato e la staticità del dato presente. Come è facile comprendere, in queste righe Zecchi mostra, a mio avviso, in maniera molto sintetica, molto chiara, come il tema della storia si apre in blocco direttamente sul tema della immaginazione e dell'utopia. E questo rapporto tra storia, immaginazione e utopia è evidentemente qualcosa di estremamente eccentrico all'interno del panorama filosofico novecentesco. L'immaginazione e la fantasia assumono un ruolo centrale e decisivo nella compressione blochiana della storia contro la tradizione storicistica e in generale in maniera radicalmente differente rispetto a ogni altra corrente filosofica novecentesca. Il mito, gli archetipi, allegorie e simboli sono tutti elementi che diventano determinanti per decifrare il senso del processo storico, perché portano i segni visibili di una destinazione utopica, sempre che non vengano appunto retrovolti, come secondo Bloch nella psicoanalisi freudiana. La psicoanalisi, dice Bloch, è la scienza della regressione riguadagnata, o non soccombano, come in Hegel, alla malia della analisi. Zecchi, a mio avviso, ha saputo riconoscere che la forza della filosofia e della speranza blochiana eccede i confini della sua eretica e appassionata adesione al progetto politico comunista, su cui probabilmente poi Zecchi direttamente ci dirà qualche cosa di più preciso. Cioè Bloch è a questa adesione al comunismo, a questo coinvolgimento politico, ma attraverso questa sua particolare posizione filosofica estremamente ricca ed estremamente pluristratificata e a mio avviso poco dogmatica, questa sua adesione al comunismo possiede la capacità di far germogliare sul terreno del materialismo storico i semi di tradizioni assai lontane e disparate, come appunto secondo una logica, diciamo così, del montaggio, una logica o anche secondo i suoi amati espressionismi. Nel pensiero blochiano troviamo un convergere di tradizioni che vanno appunto dal misticismo cristiano, l'ebraismo, il panteismo rinascimentale, l'idea romantica di mito, l'espressionismo e, per esempio, qualcosa che sembrerebbe totalmente strano a tutto questo, che è l'opera d'arte totale di Wagner. Tutti questi sono, per così dire, germogli che fioriscono sul terreno del materialismo storico, ma che finiscono per essere così rigorosi da possedere la forza di modificare la natura stessa del terreno su cui sono nati. Bloch è convinto, come osserva opportunamente Zecchi, che tutte le grandi opere d'arte, comprese quelle che nascono nei cosiddetti periodi di decadenza, posseggono, e queste sono parole che traggo dal volume di Zecchi, una profondità che penetra in tutti i problemi del tempo, per cui la loro composizione, la loro materia sovrastrutturale, non solo può raggiungere una sua autonoma prospettiva di significato, ma non esprimendo alcuna deterministica dipendenza dalla struttura, è anche in grado di dialettizzarsi con essa, impedendone la sua dogmatica chiusura e soprattutto anticipandone sue possibili trasformazioni. Cioè, qui evidentemente c'è in questione quel rapporto estremamente complesso tra materialismo dialettico e sovrastrutture, tra cui appunto l'opera d'arte, che evidentemente trova in Bloch un interprete sicuramente eccentrico, sicuramente interessante, e qui naturalmente bisognerebbe fare riferimento anche al rapporto con Benjamin, che è un altro, diciamo, per così dire, interprete assolutamente eccentrico del materialismo, della tradizione materialistico dialettico. Ecco allora che forse ci avviciniamo a quello che può essere importante per noi oggi della filosofia blochiana e quindi anche di un volume come quello di Zecchi, che ci permette in maniera molto di avere una guida che ci permette di entrare in questo mondo così anche a volte complesso e estremamente stratificato della formazione di Bloch. La forza della filosofia blochiana deriva dalla capacità di aver saputo porre in un rapporto dialettico, appunto come è stato definito nella citazione di prima di Zecchi, aperto, l'utopia politica con le tradizioni culturali e religiose più diverse, e non arrivando mai a mutarsi in dottrina di partito o in tribunale ideologico, e evitando ogni pessimismo e ogni moralismo. Proprio per questo, chi vuole comprendere se e in che modo oggi sia ereditabile il sogno a occhi aperti del comunismo, come lo chiamava appunto Bloch, troverà a mio avviso molto più su cui riflettere nel Principio e Speranza che non nella Distruzione della ragione di Lukács, o nelle pagine degli amici nemici di Bloch, cioè i rappresentanti dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte, ironicamente, anzi sarcasticamente definiti, ribattezzato poi da Bloch Istituto per la Falsificazione Sociale di Francoforte. Ecco, in un mondo come quello in cui viviamo, appunto privo di grandi stili politici e culturali, privo di grandi stili artistici, dominato a livello planetario dalle logiche del mercato e della produzione in serie, della cultura massmediatica, ecco che la filosofia di Bloch appare come un pensiero in grado di confrontarsi senza moralismi anche con quelli che Bloch definisce appunto sogni a buon mercato, con i, altra espressione che si trova spesso nel Principio Speranza, con i paradisi a prezzo ridotto. Il voler apparire belli, il desiderio di un vestito nuovo, nelle pagine del Principio Speranza non vengono liquidati con i toni snob della scuola di Francoforte, ma sono interpretati da Bloch come l'investimento a livello estetico, percettivo, quotidiano dell'eterno sogno di giustizia, come il prendere corpo nelle cose di tutti i giorni dell'utopia di un mondo migliore, un dare forma, hic et nunc, a quella, come la chiama Bloch, quotidianità festosa di cui ognuno di noi, dice Bloch, attende la realizzazione da sempre. Rossetto, trucco, piumaggio altrui, scrive Bloch, aiutano per così dire il sogno di se stessi a uscire dalla caverna. Ecco, la filosofia di Bloch non rinuncia mai a uscire dalla caverna, anche se ci troviamo in un'epoca di disgregazione, ma è consapevole che per tornare alla luce ci sono vie diverse e che oggi la via del grande stile, sia essa di tipo politico o artistico, ci è preclusa. Anche farsi più belli di quel che si è, sempre per riprendere un'espressione di Bloch, può rappresentare un significativo gesto di rivolta per iniziare a camminare eretti, il primo passo verso la scoperta del nostro io ancora inespresso e nascosto. Come diceva Baudelaire, un poeta fondamentale nella costellazione di Zecchi, e di cui ha saputo dare a mio avviso una delle interpretazioni più fertili e sensibili, anche solo con le scarpe di vernice possiamo riscoprire non solo la nostra bellezza, ma anche il nostro eroismo. Nelle pagine del presente volume, Zecchi è stato in grado di portare alla luce questi aspetti aperti ed eccentrici del materialismo di Bloch, riuscendo a valutarli non come il vicolo cieco del suo pensiero, ma proprio come il suo nucleo più vitale, che sarebbe sopravvissuto al tracollo delle contrapposte ortodossie ideologiche, il germe metafisico che ognuno, anche dopo la caduta del muro di Berlino, avrebbe potuto portare con sé. D'altro canto ci si domanda a che ci serve oggi un filosofo che promette di far crescere il paradiso sulla terra, a che ci serve oggi un autore che assumeva come uno dei propri motti un antico detto dei contadini bavaresi che dice: non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo, ci stupiamo della nostra felicità. A che cosa ci serve tutto questo ottimismo nella nostra dura realtà caratterizzata da innumerevoli forme di paura, di terrore che si insinuano nelle nostre case e nei nostri sogni? Che cosa ce ne facciamo del bel sentimento della speranza quando nella nostra vita sembra servire solo il calcolo all'interno di ciò che è reale? Perché sperare nel futuro, quando l'unico futuro che ci attende sembra essere, per dirla con Bloch, all'insegna del nightclub del no future? La mia convinzione, credo anche quella di Zecchi, ma poi appunto su questo sentiremo direttamente le sue parole, è che proprio oggi un pensiero come quello di Bloch può rappresentare una stella polare filosofica che permette all'uomo di orientarsi nella oscurità di ciò che in maniera passiva e piena di pregiudizi si ingurgita quotidianamente come realtà. E forse proprio per quella paradossale trascendenza nell'immanenza che caratterizza peraltro il pensiero di Bloch, cui ho cercato di accennare. Ecco, il pensiero di Bloch ci spinge a combattere quella ricchezza di pregiudizi di cui il nostro mondo è di fatto pieno, quel senso comune, quella naturalezza di un inedito e globale senso comune che caratterizza appunto la nostra educazione planetaria, e combattere tali pregiudizi attraverso l'idea che la comprensione filosofica, ad esempio, delle cose sia qualcosa di rinunciabile in un'epoca in cui schiere di specialisti e funzionari si appellano a una presunta evidenza dei fatti e parlano, come si dice, cifra alla mano, di un'unica verità del senso comune e di una palese evidenza della realtà. È in questo contesto di paura e di nichilismo, che peraltro è stato così ben colto da Bloch nella descrizione dei momenti in cui si andava affermando il nazionalsocialismo in Germania, momenti che secondo Bloch venivano da un lato sopportati ma non compresi dal popolo tedesco, ecco, è in questo contesto che credo diventi estremamente importante non semplicemente amministrare la realtà, non soltanto far funzionare, come si dice, il meccanismo, ma seguire l'invito di Bloch e non ridurre l'essere umano a, per usare ancora un'altra bellissima espressione di Bloch, a essere un semplice contabile della spiegazione del mondo. Ecco, proprio in questa incapacità di immaginare il mondo, che troppo spesso coinvolge anche i filosofi, immaginare il mondo, come diceva Bloch, come laboratorium possibilis salutis, in questa paralisi del tropismo utopico dell'essere umano, in questo vuoto di stupore, sta per Bloch il pericolo mortale per la libertà dell'uomo. L'andare oltre, diceva Bloch, ha molte forme, la filosofia le raccoglie e le medita tutte. Per questa ragione, forse, ancor più in questi anni che non negli anni della Guerra Fredda, l'uomo contemporaneo ha bisogno di imparare con Bloch a sognare a occhi aperti, a leggere in controluce ciò che si cela in tutto quello che si spaccia come realtà pura e semplice, come se non fosse più possibile costruire la direzione del proprio futuro con una concretezza che però, appunto, come diceva Bloch, non deve mai dimenticare la forza immaginativa. Questo volume di Zecchi quindi è di certo una preziosa guida filosofica, forse la migliore per entrare nei meravigliosi viaggi filosofici delle opere blochiane. Ma soprattutto questo volume, a mio avviso, rappresenta uno dei confronti teorici più profondi e fertili con le questioni cruciali che caratterizzano oggi l'uomo contemporaneo. Zecchi riesce, a mio avviso, a far comprendere come il nostro cammino attraverso il deserto, secondo un'immagine biblica di Bloch, deve necessariamente nutrirsi di ciò che Bloch chiama il principio speranza. La speranza di cui si alimenta la filosofia blochiana non è poi un generico atteggiamento da cuor contento, ma è quel sentimento che attraverso la comprensione filosofica permette di rifiutare le pseudo-verità di una realtà imbalsamata come se fosse da sempre già completamente decisa. In Bloch, scrive Zecchi, la direzione della storia è decisa dalla vita della speranza in azione. Come spiega Zecchi ancora nelle pagine di questo libro, la speranza tiene legato il destino dell'uomo alla natura, è l'impulso che sempre mette in movimento il soggetto di fronte alla inadeguatezza della forma di esistenza di volta in volta raggiunta. La speranza non garantisce certo l'esito, la meta non è garantita, e per questo appunto l'immagine della speranza è spesso associata da Zecchi all'immagine del labirinto. Vorrei concludere con una citazione di Bloch che mi sembra riassumere nello stesso tempo tutto il suo pensiero e cogliere perfettamente nel segno il significato della parola speranza nell'opera di Bloch. La speranza, con il suo paradosso, è avere già in sé la via d'uscita, avere già nel presente il futuro, La speranza è nel poter andare, nel poter continuare ad andare. Allora anche le strade del labirinto che ritornano su se stesse, i vicoli ciechi, le finte prospettive, possono diventare per noi le nostre strade, luoghi conosciuti, essere per noi qualcosa che ci appartiene e ci dà senso. È solo nel perdersi che è sempre presente ritrovarsi, e sperare significa soltanto ritrovarsi nell'amore di ciò che abbiamo saputo perdere. Grazie.
Niente, direttamente la parola al professore Dire.
Grazie, perché la presentazione poi mi dà la possibilità di non dire tante cose, anche perché io vi confesso che non ho riletto il libro, anzi il mio libro non l'ho riletto, quindi l'ho scritto 37 anni fa, forse anche un po' di più, quindi è stato pubblicato 37 anni fa, e quando un amico ha voluto ripubblicarlo, mi dice che secondo lui è importante, così sei sicuro, dico, io non pago i debiti eventuali, no, sono visto sulle bancarelle che lo compravano, però l'altra clausola era che io comunque non avrei letto, non me lo sarei riletto, dico, perché un po' mi malinconisce, 37 anni, che ti dà anche lì la sensazione di essere vecchio. Ho solo tolto la bibliografia, quella sì, perché era ferma 37 anni fa, non avevo gli strumenti, ma soprattutto non avevo voglia di rimettere mano a una bibliografia che allora era, credo, completa, perché appunto non era stato mai studiato da noi questo filosofo, e era opportuno per poterlo leggere, per poter continuare lo studio, presentare una bibliografia completa. Ecco, questi la premessa doverosa. Io direi due cose. La prima, diciamo, un blog che io avevo conosciuto ormai 40 anni fa e un blog di oggi. Allora, 40 anni fa significava questo. Io ero appena, perché blog? Ero appena laureato ed erano esplose le grandi intemperie europee mondiali del 68, e io avevo una piccola borsa di studio in Germania, Heidelberg, e Bloch era lì, era Heidelberg, ed era un filosofo affascinante, perché partecipava a questi momenti di contestazione. Sapete che la contestazione del 68 ha forse in Germania il primo grande centro propulsore, prima ancora che in Francia. E lui era molto amico del leader di allora, che era Rudi Dutschke. Quando, in fondo è vero, la prima cosa detta lei è patetica, almeno da parte mia, sia quando leggo un testo, sia quando conosco una persona, l'impressione, lo stile che ti comunica è fondamentale. Bloch, quando prendeva la parola in questa sala che era la sede della mensa a Heidelberg, che era a sua volta la sede delle scuderie del palazzo del principe, cioè, subito calava un silenzio straordinario, ed era fortemente evocativo il modo di parlare, sembrava che venisse da chissà quale profondità, non di pensiero, perché il suo pensiero era indubbiamente un pensiero che toccava tutte le corde della grande filosofia classica tedesca, ma proprio arrivava da una profondità di suggestioni, di ricchezze, di accostamenti che Maurizio appena adesso ha suggerito. E mi affascinava questo suo modo di vedere il mondo così ampio, attraverso uno spettro che non era semplicemente legato, che so, allora all'interpretazione del marxismo, alla sua traduzione del materialismo storico in prassi, ma allora lì ne giravano tanti filosofi che venivano a raccontare la loro, magari anche a farsi un po' di propaganda, ne giravano parecchi. E lui aveva questa indubbia capacità di seduzione dei giovani, io rimasi proprio sedotto da lui, questo è indiscutibile. Allora, diventi, come dire, familiare, per un motivo molto semplice, che voglio tradurre alcune cose sue. Adesso mentre parlava Maurizio cercavo di ricordarmi il primo testo che avevo tradotto, che lui mi suggerì dalle Tübinger Einleitung, però non mi ricordo che titolo fosse, non mi ricordo, aveva parlato utopia, ma non mi ricordo.
L'arco-utopia materna.
Ecco, bravo, l'arco-utopia materna. Lo tradussi lì nella rivista di Paci, Out Out, e a Paci, io mi ero laureato con lui, ho studiato la fenomenologia, lui mi aveva, come dire, portato dentro al mondo dei fenomenologi, e io me ne stavo uscendo, ma per un motivo molto semplice, perché come poi me ne sono uscito dal pensiero di Bloch, perché quando avevo ancora fatto una concessione a Paci, subito dopo Heidegger, mi aveva dato erano sempre 4 lire, ero andato a studiare gli archivi Husserl a Colonia, e a me francamente non mi annoiava questa idea di andare, poi mi ero laureato su andare a spaccare il capello su questi filosofi, anche avere intorno delle persone che studiavano e che si fermavano nevrotizzandosi, secondo me, su 4 parole che sono i libri. È raro che quelli inediti siano decisivi nella storia di un mio pensiero, non li pubblica perché ritiene di averli già pensati e riscritti in un altro modo. Quelli che non ha pubblicato, o quelle pagine ha pubblicato, vuol dire che non era il caso di pubblicarle. Insomma, le pagine non pubblicate dei filosofi fanno la fortuna degli studiosi di filosofia, che si mettono lì a cervellarsi sulle virgole in più, mi annoiava profondamente. Tanto è vero che quei soldi lì che mi avevano dato, io l'ho dato agli archivi di Husserl a Colonia, e avevo avuto la fortuna, perché erano questi dentro un armadio tutti manoscritti, e poi tutta per stessa roba è con Bloch, ma tanto per dirvi, lì però ero scappato prima, cioè era dentro un armadio. Io già avevo visto che non era il posto fatto per me, apro questo armadio, boom, viene giù tutto, io vengo anche rimproverato per questa sbarattaggine, però c'è qualcuno lassù che ti vuol bene, tac, mi capita per le mani un manoscritto sull'estetica. Allora dico, questo qua me lo tengo. Anzi, l'ho portato fuori, cosa che non dovevo fare, ma avevo sotto qualche modo corrotto la segretaria, maggiorenne, però corrotta, me l'ho fotocopiato, e così il resto del tempo di questo porto lì farà piacere a Paci, così pagate il mio debito col CNR, e me la sono spassata lì a Colonia per il resto del tempo, studiando, da sentire lezioni. Allora c'era la Greve, la Formaishu, che erano, mi sembrava più interessante che andare a leggere le pagine di Husserl che non aveva mai pubblicato, dopo che aveva pubblicato non so quante migliaia di pagine, e poi uno pensa che non è Kafka, quindi che non ha pubblicato niente, aveva pubblicato a vita di Dio. Tutti quelli che vanno in cattedra devono pubblicare, quindi non lo fai, basta leggersi quelli. E così quello del manoscritto sull'estetica, e aveva fatto anche la mia fortuna, lo traduco e viene pubblicato anche quello su Asolta. Allora, pensando di aver pagato per sempre il mio debito con Husserl alla fenomenologia, non studio più neanche la fenomenologia, quello che avevo scritto, ho uscito un paio di libri, ritengo che, e mi dedico invece al pensiero di Bloch e comincio appunto a tradurre questo saggio e a frequentare Bloch, ovviamente la figura appunto di grande seduzione, di grande forza. Perché? Ci ho pensato anche perché a me piaceva questo suo mondo complesso, poi dirò qualcosa sul libro complesso, cioè non si fermava su un aspetto singolo, non so come dirvi, era forse uno degli ultimi grandi altoborghesi della nostra cultura europea, già allora ha pubblicato male, migliaia di libri, questo il principio Speranza, che è il libro più importante di cui Maurizio parlava, circa 1200 pagine, E così un po' per una naturale, umana, non dico pigrizia, ma sensata visione di un limite delle proprie capacità, sia per essere indirizzato nelle cose più importanti, le avevo chiesto: ma cos'è che uno deve leggere per capire davvero quello che pensa? E non mi faccia leggere tutta sta roba qua, diceva. E allora lui si era anche preso simpatia per me e mi aveva tracciato e tra l'altro c'erano anche delle lettere, ma siccome io sono disordinato ed era quello che mi sarebbe piaciuto pubblicare in questa edizione, non sono riuscito a trovarla, anche perché per via quando si fanno i traslochi uno perde le cose, e avendo traslocato più di una volta non trovavo più queste lettere, quindi mi spiace, ma sarebbero state interessanti. Comunque questo libro nasce proprio da una serie di suggerimenti che mi vengono dati da qua, per due motivi. Il primo appunto ve l'ho detto, ma il secondo era anche perché in Germania stessa non esistevano degli studi sistematici sul pensiero di Bloch, esistevano dei lavori, degli articoli, dei saggi, ma un libro di riferimento su quel pensiero non c'era. Credo per la vicenda umana di Bloch stesso, che me lo faceva molto amico, simpatico, e che dà origine a quella che io ho scritto, non so se è ancora indicata come introduzione, ma credo di sì, a quell'introduzione, che era una cosa a cui Bloch ci teneva molto e che in realtà lì io ho lavorato parecchio, li ho studiato parecchio, alla biblioteca di Lipsia. Nella biblioteca di Lipsia era raccolta tutta l'avventura politica umana di Bloch, il quale ha una vicenda molto eccentrica rispetto alla scuola, all'istituto di ricerche sociali di Francoforte, che appunto lui disprezzava. Perché? Perché entrambe, lui, Adorno, Horkheimer, vanno negli Stati Uniti, fuggono dal nazismo, gli ebrei, eccetera, e quindi. Però quando ritornano indietro nel 1946, mentre appunto Adorno e Horkheimer si stabiliscono a Francoforte, no, Bloch intende, per esempio, molto amico suo era Brecht, di ricostruire una nuova Germania socialista. Questo è nella testa di Bloch, Erbschaft dieser Zeit, che ne fa due edizioni, perché poi anche lui teneva famiglia, doveva cercare di campare. La prima edizione è smaccatamente stalinista, poi la seconda edizione lui cerca un po' di emendarle, di fare un po' più accettabile sul piano dell'interpretazione delle materie di storia. Lui comunque fino al 52-53, cioè dopo i grandi movimenti di ribellione operaia a Berlino Est, lui resta in Germania, resta a Lipsia, viene anche considerato uno dei grandi filosofi del marxismo dall'establishment, da Ulbricht in particolare, e adesso mi sfugge il nome del responsabile della cultura, non lo dire, l'ho scritto, responsabile della cultura del Partito Comunista, della SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschland, cioè del Partito Unico della Germania dell'Est, e viene considerato appunto una delle figure centrali del comunismo reale, quindi del socialismo reale. Allora succede questo, che lui costruisce una vera e propria scuola, una scuola importante, a Lipsia, perché io sarei più studiato, una scuola importante, ma intorno al 53, dopo i movimenti insurrezionali degli operai che occupano le grandi ribellioni, nella Stalin alle migliaia di operai, delle officine che adesso mi ricordo, sono tutte sulla strada, contro operai, contro il socialismo reale. Bloch ha una discussione interessante ed era quella, porca miseria, che io avevo nelle lettere con Brecht. Allora Brecht prende una posizione molto precisa, dice no, che è un po' quella che finirà per giustificare dal punto di vista del comunismo internazionale, soprattutto italiano e francese, l'occupazione nel 1956 dell'Unione Sovietica e dell'Ungheria. Bloch invece no. Bloch soprattutto no, perché aveva un gruppo di giovani di grande intelligenza e il suo più fedele allievo era Wolfgang Harig, che io ho conosciuto, un giovane di grande intelligenza, di grande sensibilità, di grande cultura. Bene, il gruppo, gli allievi di Bloch, oggi gli allievi magari si lamentano perché non riesce a mettere in cattedra, non riesce a fare il posto, eccetera, eccetera. Quelli invece erano stati arrestati. La fedeltà al loro maestro ha significato l'arresto. Wolfgang Harig è stato in galera per 10 anni proprio per attività antisocialiste. Bloch, che aveva già una certa età, riesce a scamparla, gli viene tolto l'insegnamento, non ha più la possibilità di insegnare, incomincia di più ad andare nella Germania occidentale perché appunto doveva cercare di campare, ma continuando a vivere a Lipsia, continuando a vivere lì. E si trova nel 60, quando è che ha tirato sul buon 61, no? Si trova nel 61 a Tübingen, quando nell'agosto viene alzato il muro, e allora lui decide di rimanere appunto a Tübingen. Ricostruisce una sua scuola, lui cercherà sempre di trovare il modo per difendere e tirare fuori dalla prigione i suoi allievi, di cui appunto il maggiore resta lì, il più importante resta lì per dentro in galera per 10 anni, e rivede indubbiamente tutte le sue posizioni. E quando io appunto nel 68-69 lo conosco, erano passati 6-7 anni dal muro, lui aveva sempre una sua precisa posizione nei confronti del comunismo, ma aveva rafforzato tutta la visione, per così dire, millenaristica, scatologica. Si liberava sempre di più di tutta il peso di quella eredità stalinista propria del socialismo reale, e lo affascinava, ovviamente lo affascinava tutto il grande fermento che c'era intorno al 68 tedesco, che era invece quello che a me più mi infastidì, più mi disturbava, anche perché essendo io giovane, avendo io 68-23 anni, finivo proprio per frequentarli bene, quindi ci vedevo delle cose che Bloch non ci poteva vedere. Soprattutto io mi ricordo la discussione lì sull'inevitabile esito che non poteva non avere quel 68 tedesco, come non avrebbe avuto, quello italiano, eccetera, cioè la rivoluzione armata, la parte armata. Io mi ricordo che quelle discussioni lì Bloch le ascoltava e non le comprendeva in qualche modo, cioè non pensava che quella sarebbe stato l'esito, ma pensava che il marxismo, per così dire, occidentale avrebbe portato a dei cambiamenti, se mi si consente di dire, liberali all'interno della struttura capitalistica. Quello non è accaduto, si sa, la banda come si chiama, la ruota e armefrazione di Bader e Meinhof, si sa quello che hanno fatto, dove sono andati, eccetera, eccetera, e lui fa anche in questo caso un passo indietro, ma consapevole evidentemente di qualche errore. Poi, dopo aver scritto questo libro, 72, lo rivedo, c'era a Corciola una... dico queste cose qui anche perché l'aspetto teorico l'ha spiegato lui, se ci vede il libro, Allora a Corciola c'era una cosiddetta scuola, c'era la scuola di marxismo a Corciola, del consulare, per 3-4 anni, e lì ho invitato Paci, io ci andavo pagando in tasca mia perché io non ero invitato, ma era interessante, andavano un po' tutti, e c'era appunto anche Bloch, Luca Cernopoli, che stava Giamale, Adorno, Horkheimer girava sempre, te lo raccontato, con una boccetta, una tasca di medicine. E noi mi ricordo che la medicina è un rapporto diretto tra l'uomo e la natura, Dico, ma medicina significa avvelena? Dice, beh, tanto ci avveleniamo in qualunque modo, quindi preferisco avvelenarmi con quello che decido io. E Adorno invece era molto più supponente, mentre Horkheimer era una persona molto simpatica, Adorno era supponente, capivo anche quel tipo di diffidenza che c'aveva per Bloch, perché Bloch continuava a vedere il mondo con gli occhi, indubbiamente ha spiegato bene Moritz, di un sognatore, che riusciva a mettere insieme tutto. Il mio amore per Wagner è un amore che nasce per il modo in cui me l'ha spiegato Bloch, in cui tutto questo affastellarsi del Blut und Boden tedesco, lì insomma si sminuiva. E anche poi gli studi che io ho fatto dopo, perché poi naturalmente come esistono i chierici husserliani, esistono anche i chierici blochiani che si trovano a Mannheim, tuttora, ma c'è una società blochiana dove naturalmente mi avevano invitato, anche lì dopo un po' mi ero scappato perché studiavano naturalmente le virgole dei manoscritti, cosa volete studiare i manoscritti? Bloch avrà pubblicato 4.000 pagine, leggetevi quelle 4.000 pagine, cosa andate a studiare i manoscritti, ma appunto i manoscritti servono per cercare di far carriera accademica, e quindi mi sono scappato via, poi non ho, appunto per quello non ho più studiato Bloch, perché se studi poi Bloch finisci per entrare dentro a quel meccanismo. È stata un po' tutta così la mia vita, non mai posso vederla alle spalle. Mi ero invaghito di Lorenz, di H. Lorenz, un altro che appartiene al mio pantheon, che nessuno in Italia aveva mai studiato, se non un professore di letteratura italiana, Naldi, che insomma non aveva avuto grandi fortune, invece le cose che avevo fatto io erano state pubblicate a Mondadori, eccetera, anche lì c'è una società lorenziana, ma almeno questi erano più divertenti, perché erano a Nottingham. Sono andato naturalmente anche lì a vederli, questi non è che si leggessero le virgole, perché non erano filosofi, erano amanti di Lorenz, quindi semmai avevano tutti dei rituali, e poi dei reazionari indescrivibili, tutti cavalieri, conti, una cosa marchese, e naturalmente poi non ho studiato neanche più. Vabbè, queste sono cose che non possono interessare. Invece su Bloch, appunto, vi dicevo lì a Corzula, la discussione verteva proprio sul destino, chiamiamolo anche in modo più semplice, sul senso del marxismo occidentale. Mi ricordo veniva uno che poco letto, poco studiato, ma molto intelligente, era Lucien Goldman. Ecco, Lucien Goldman veniva un po' ridicolizzato da questi grandi, da questi, cioè Patočka, queste figure importanti, perché lo chiamavano il pappagallo di Lukács. Lui effettivamente Lukács non veniva, quindi lui portava questa cosa qui. E poi era, mentre erano i tedeschi, erano tutti molto stilei, questo qui era tutta una pancia che non gli stava dietro il tavolo, dopo aver mangiato era sempre tutto sporco, faceva un po' schifo, insomma. E l'aristocratico, perché era così, andate a vedere Adorno, che tipo era, faceva un po' senso uno come Goldman. E il suo pensiero, il suo modo di scrivere è stato proprio misconosciuto, tramontato malinconicamente. Invece era uno che aveva le carte in regola per poter dibattere, discutere appunto con loro. In quegli anni lì, quindi, la discussione sul marxismo era ancora molto intensa, e Bloch si caratterizzava appunto da questo, cioè dal fatto di costruire una profonda eresia, che non rimaneva nelle regole dell'hegelismo. In fondo, se si volesse riassumere quel tipo di dibattito che allora c'era, non solo Corso, ma diciamo così, in tutta Europa, era sull'interpretazione hegeliana. Del modo in cui il materialismo storico potesse essere ripreso, sviluppato. No, tenete presente che oggi si fa un gran discutere di Heidegger, dell'Heideggerismo. Allora non era minimamente leggibile una riga di Heidegger, perché Heidegger era nazista, Heidegger era fuori dal chiamiamolo così, dal circo filosofico. come era anche, adesso Maurizio aveva focalizzato quel problema sulla, sulla crisi, sul tracollo, cioè, sul nazismo, non era neanche pensabile allora qualunque tipo di, oggi lo chiameremo revisionismo, e che comunque facesse riflettere sulle questioni della decadenza. Mai allora si sarebbe potuto ragionare su Junger, di cui anche lì io ho un merito di essere stato il primo a tradurre una cosa su una rivistina che si chiama Tabula, e che allora, come Bloch, lo confondevano, diceva Maurizio, con Marc Bloch, allora Junger naturalmente era la scrittura sbagliata di Jung, no? Di Gustav Jung, era lo scritto. Quindi oggi si possono leggere e discutere con un altro tipo di riflessione, di atteggiamento, di mentalità, ovviamente più libera grazie a cielo, il tempo è passato, le problematiche, però è certo questo, quanto diceva prima Maurizio, è vero che allora questi grandi ultimi veri borghesi della filosofia tedesca, e quindi della filosofia moderna europea, si sentivano responsabili in qualche modo del tracollo, cioè del nazismo, o meglio, non si giustificavano il perché del nazismo in una Germania figlia di Goethe, di Beethoven e di loro stessi. Beh, però non avrebbero mai pensato di interrogarsi fino in fondo, non so come può far Nolte oggi, Furet oggi, mai, assolutamente mai. Junger resiste, diciamo così, perché tanto la fortuna del tutto casuale di vincere il premio Goethe, che in Germania è un po' come dire un premio fondamentale, e che con una brutta parola si direbbe oggi viene sdoganato. Ma per esempio uno che non viene sdoganato in Germania e che ha un pensiero fondamentalmente simmetrico, simile, è proprio lo Spengler. Ma provate a parlare Spengler in Germania, è pericoloso. Ecco, qua da noi già meno, perché da noi mai nessuna posizione diventa radicale fino in fondo. Io quando ho riproposto il tramonto dell'Occidente, ma in fondo non ha detto mai niente nessuno, cioè, forse avranno pensato, ma certo non me l'hanno messo né per iscritto né mandato per rete. Ecco, quindi non riflettete, cioè il problema dell'origine, del perché il nazismo, in fondo, se ci pensate, Adorno la risolveva molto, in modo molto spicciativo, no? Nel Minima Morale ti viene a dire non più una poesia dopo Auschwitz, questo di cui appunto si poteva ancora discutere, mai sarebbe stato preso come un problema accettabile per Bloch, anzi per lui era proprio tutta questa grande orchestrazione artistica, religiosa, che ti dava la spiegazione di che cosa poteva essere una società giusta, una società di uguali, perché poi il problema del marxismo e dell'interpretazione materialista della storia diventava essenzialmente questo: quale società fuori dal capitalismo. Questo era il pensiero che si cercava allora di elaborare. Ecco, Bloch oggi, questo era Bloch ieri e il Bloch a cui io ho un grande debito, perché poi alla fine io mi accorgo di tante cose, tanti temi come sono quelli dell'immaginazione, dell'utopia, della speranza, io li rimetto dentro quando ragiono, se mi si consente, di filosofia, di estetica, di arte, così come della fenomenologia. Io credo che ognuno debba, è quello che vorrei insegnare, ognuno debba crearsi il suo pantheon e non finire per essere un chierico di un filosofo piuttosto che un altro, che poi appunto diventa noioso, poi la vita purtroppo finisce, l'arte è lunga ma la vita è breve, no? E quindi l'importante è creare un proprio mondo, un proprio eclettismo, questo è il mio assoluto, personalissimo e magari sbagliatissimo pensiero. Quindi Bloch appunto, io credo anche senza più averlo letto, aver studiato, letto sì alcune cose sì, ma studiato, mai oggi penso, mi verrebbe in mente di non me la sentirei di rimettere mano a quella cosa lì, a quegli studi lì. Sono contento di aver detto delle cose su quell'introduzione riguardo appunto a che cos'era allora il socialismo reale. E prima vi raccontavo che dopo aver scritto quelle cose lì, a me era stato tolto il visto per entrare nella Germania dell'Est. Cioè, visto nella Germania dell'Est perché avevo scritto quelle cose lì sul blog, cioè avevo ricostruito tutta la vicenda della scuola di Bloch a Lipsia e di quello che aveva fatto. Ecco, Hager si chiamava il responsabile della cultura del Partito Comunista, del Partito Socialistica, del Partito della Germania dell'Est. E così non ero mai riuscito ad andare a Berlino Est a vedere il museo, l'altare di Bergamo. Mai, sono riuscito a andare dopo che era caduto il muro e finalmente sono riuscito a entrare. Ecco, quindi io sono contento di questo, ero contento, diciamo, di aver visto certe cose. Il nostro amico Guido Neri del 78 a Venezia si fa una biennale del dissenso e c'è una specie di patrocinio blochiano in quella cosa lì. Venne conosciuto in Italia, finalmente in Europa, il grande dissenso dei paesi dell'est, da Solzhenitsyn, che nessuno sapeva chi era, a Feitel e ad altri. E quindi questa visione, diciamo, blochiana della storia mi è rimasta nel cuore. E il Bloch oggi torna per me ad essere quello. Io credo che ritornare su quello che significa costruire delle relazioni culturali e vedere la fondamentalità, per esempio, del mondo estetico, del mondo dell'economia, e riuscire, finalmente chiudo con la risposta che era stata d'origine, del ruolo del mondo religioso, di cosa significa tutta l'estatologia religiosa che Bloch appunto aveva fortemente richiamato. Certo, l'ebraismo di Bloch è determinante proprio in questa sua forte valorizzazione di tutto il millenarismo cristiano, e anche la sua interpretazione, che la fa spalla a spalla con Jung, sulla sua interpretazione di Giobbe, della risposta a Giobbe. Jung scrive la risposta a Giobbe, lui la riprende, l'interpreta, e che è il tema decisivo della giustificazione del male nel mondo, cioè del perché il male è giusto, e diventa una delle riflessioni fondamentali, cruciali della filosofia blochiana. E devo dire che il mio libro era piaciuto molto a Italo Don Italo Mancini. Poi anche perché anche lui studiava Bloch in quei tempi, Don Italo era più anziano, ma anzi io devo a lui e a altri, allora, ma forse proprio per questo libro che era lui che mi aveva in commissione, mi aveva dato la cattedra nel lontano 79. E Don Italo diceva appunto, aveva anche lui costruito, lui pensando a Bloch e non a me, lì a Urbino un centro di studi religiosi in cui la figura di Bloch era centrale. Molte volte io in quegli anni lì, diciamo alla fine, fine anni 70, collaboravo per quello che ero in grado di fare con lui, e appunto lui vedeva, Don Italo vedeva in questa visione millenaristica blochiana l'origine tradita del cattolicesimo. Io traduco, curo questo libro, Thomas Müntzer, teologo della rivoluzione. Tra l'altro, proprio l'altro ieri, mi chiama per chiedermi se poteva fare la riedizione. Non avrei rifatto, perché dopo i soldi, non è di quello che si cappa. E quindi adesso esce anche questo libro, che se qualcuno è interessato allo studio di Bloch, io direi che è decisivo proprio perché ti spiega da dove nasce la possibilità di recuperare una visione materialistica della storia in una prospettiva di trascendenza. Sembra un paradosso, un profondo paradosso, un paradosso che non è affatto vero, e da lì si comprendono così l'intuizione che ha Bloch di fronte alle grandi utopie millenaristiche, da Gioacchino da Fiore fino appunto a Münzer, fino al modo in cui alla fine Bloch critica i rivoluzionari francesi, cioè quel tipo di illuminismo. Qui c'era anche un motivo di dissenso con la scuola adorniana, perché Adorno voleva fare una sua revisione dell'illuminismo che Bloch non condivideva, e la revisione dell'illuminismo di Bloch aveva nel religioso una colonna portante, l'altra era proprio la dimensione estetica. Nella dimensione estetica Bloch si scontrava con Lukács, e appunto Lukács vedeva nelle incursioni blochiane dell'espressionismo, come del Snow Writer, delle deviazioni di assoluta decadenza, e dall'altra parte Adorno e l'Istituto Francofortese, Habermas, bisogna ricordare, compreso, vedeva invece in questo Bloch millenarista escatologico tutta una caduta nell'irrazionale. Ecco, quindi non mi stupisce che Bloch in Italia non si è studiato. Altrove sì, in Francia l'hanno ripreso, ma anche lì non mi stupisce, perché la freddezza con cui era stato accolto dal Partito Comunista questo libro, allora una figura chissà se lo ricordate, forse neanche per il nome, Mario Spinella, era uno degli intellettuali organici del Partito Comunista Italiano, sostenuto su con grande forza da Mario Licata, che era il responsabile per lunghi anni dell'ufficio culturale del Partito Comunista, poi anche direttore di Rinascita. Bloch veniva visto proprio come una figura assolutamente negativa, da rifiutare completamente all'interno del panorama culturale del Partito Comunista Italiano. La sua visione era così fortemente antistalinista che quel realismo togliattiano non poteva ammettere quel pensiero. E successivamente, voi sapete, intorno agli anni 70, 72 mi pare, 73, quando esce questo libro, esce anche altri due libri importanti, ma non importanti, se l'ho sentito stasera. Quello di Azor Rosa, Scrittori e Popolo, e quello di Mario Tronti, Opera e Capitale. Allora, questi due libri hanno molta sul Partito Comunista, hanno molta più influenza del mio libro, e modificano totalmente l'orientamento del PC. Allora, io di questo avevo dato notizia in un altro mio libretto che ho scritto, il Mondadori non ha dato il titolo che volevo io, che lui ha dato come titolo L'uomo è ciò che guarda, è un libro che ho scritto sulla televisione, il sottotitolo è sulla televisione del popolo, che faceva il verso a Scrittori e Popolo, televisione di Azor Rosa. Allora, quei due libri modificano tutto il modo di rapportare il Partito Comunista agli intellettuali. Tanto è vero che in un famoso congresso, siamo lì in quegli anni, il responsabile dell'ufficio culturale del partito, che è l'attuale Presidente della Repubblica, Napolitano, chiude completamente con il gramscismo e la cultura resistenziale italiana, proprio utilizzando le tesi di Azor Rosa e anche più incasinate di Tronti. Perché? Perché c'era un attacco proprio diretto a Pasolini, a Bassani, a Cassola, a Gramsci, a scrittori, come si chiama il libro di Gramsci? Letteratura io sono stanca, non mi ricordo, letteratura e vita nazionale, non mi ricordo, e chiude con il vaccino. Erano gli anni appunto del manifesto, e il Napolitano con una parte del Partito Comunista porta il PC verso le posizioni culturali del manifesto, e qui chiude con tutta quella tradizione resistenziale e apre, diciamo così, a una visione operaista della cultura del Partito Comunista. Quindi Bloch, assolutamente, se non cultura operaista per cercare di superare Stalinismo. Quindi se Bloch non funzionava prima, non funzionava neppure dopo. Quindi la censura su Bloch da parte della sinistra del Partito Comunista è stata radicale. Poco ha potuto fare quel tipo di divisionismo che viene fuori dopo il 78, cioè dopo quello che in sintesi avevo chiamato la biennale del dissenso. E oggi gli studi, appunto, vedete, Maurizio li riporta a una problematica. Io non conoscevo questa interpretazione, questa prospettiva, lui l'ha chiamato un inserto, ma in realtà potrebbe anche essere una strada interessante in questo mondo così ampio, frastagliato della ricerca blochiana, che è quella di comprendere il tramonto, il senso della decadenza, cioè che cosa era accaduto nella Germania tra gli anni, tra i primi anni del secolo, perché è da lì che bisogna far datare all'ascesa del nazionalsocialismo. Ecco, probabilmente i testi di Bloch possono essere utili per questo. Per me restano importantissimi per riuscire a capire quanto il mondo dell'arte e del religioso determinano la nostra dimensione reale, la nostra socialità. Senza quelle pagine forse di Bloch, io forse così convintamente non l'avrei mai capito, non avrei, scritto un libro che ho dato come titolo, diciamo già dal 98, L'artista armato, non l'avrei, e forse non avrei neanche mai avuto il coraggio di scrivere un libro intitolato La bellezza nel 90, quando appunto questo concetto, pure il libro uscito diciamo da un editore di sinistra che era Bollati, era stato criticato ferocemente, perché la parola bellezza è una parola che veniva vista come reazionaria, revanchista, comunque antimoderna, che il giudizio estetico non poteva. E qui ancora una volta, che cos'era se non proprio la forza utopica? Maurizio l'aveva appena accennato prima, Wagner. Che cos'era Wagner se non la forza di una utopia dell'arte che è capace di rigenerare il mondo? Insomma, che cos'è Bayreuth se non l'idea di una nuova società che ha nell'arte il suo fondamento? E che cos'erano quei testi di Wagner che portavano avanti l'ideale di una società beethoveniana, ma che appunto doveva avere in una rivoluzione musicale una rivoluzione sociale? Questa è ancora Bloch, è ancora Maurizio l'ha ricordato. Ma se uno si mette a leggere anche di Benjamin, pur qua io ho visto che ho fatto un esergo su Benjamin, uno prende Benjamin e prende anche Sartre, e attraverso Benjamin e Sartre rilegge Baudelaire diventa una specie di assoluto paradigma di una modernità artistica che quasi porta verso le grandi avanguardie, col fischio. Questo non è detto qui, ma io sono sicuro, e neanche ormai purtroppo Bloch era morto, ma sono sicuro che quell'accostamento che ho fatto io, forse aveva ragione, Baudelaire per me è una figura decisiva per comprendere la cultura del Novecento, è uno dei più grandi, è il più grande in assoluto poeta moderno, a mio parere. E chi è che, e questo qui io l'avevo intuito attraverso la lettura di Bloch, chi è che difende a Parigi nel 1863 il Tannhäuser di Wagner, spernacchiato dalla critica, appunto perché ormai non si dimentichi che la Francia di quel tempo era ormai nelle mani, diciamo così, ideali di un Émile Zola, quindi di una cultura progressista che avrebbe avuto nei grandi impressionisti il loro lato. Chi è che difende Wagner? Baudelaire. C'è un carteggio, quello non ho perso perché è pubblicato, no? Pubblicato da Delphi. C'è un carteggio tra Baudelaire, sempre il mosso. Uno, perché? Perché uno che viene visto come l'alfiere della modernità, Baudelaire, da una certa visione, interpretazione artistica, poteva essere quello che di più aveva difeso e sostenuto invece l'erede della peggior tradizione germanica, di cui Wagner poi diventa, poveretto, non si sa perché, responsabile del nazismo, perché? Perché veniva, perché a Hitler piaceva Wagner, no? Scopo, se un giorno un fetente reazionario, dittatore, legge il libro di Guerri, gli piace Guerri, che colpa di Guerri, non so. Ecco, però sembra una banalità, ma è così. Ecco, per cui Bloch oggi neppure mi stupisce che non sia letto, perché la nostra cultura si è heideggerizzata. E in questa heideggerizzazione, in cui anche lì naturalmente ci sono i chierici dell'heideggerismo che si studiano e si pubblicano pagine totalmente inutili, ma tanto più sono oscure e confuse, tanto sono più utili appunto sempre sperando dalle cattedre, e in questa heideggerizzazione uno come Bloch, non dice, Bloch continua a far interagire la cultura hegeliana all'interno della grande tradizione poetica, artistica europea, e quindi resta completamente una figura esterna a quella che è la grande dimensione così della filosofia che oggi si studia, mentre io credo appunto che diventi importante, ma non solo nello studio della decadenza, del tramonto, è importante anche per riuscire a capire come la filosofia è sempre così una costruzione eclettica e che non ha possibilità di una univoca identificazione su una prospettiva e su quella portata avanti. Forse ho parlato anche troppo, grazie.
Allora, si è fatto tardi, però almeno un pochino con spazio. No, ringraziamo questo straordinario affresco, veramente storico. E devo dire anche che con la naturalezza con cui ha parlato adesso il professor Zecchi si rivede anche in questo vecchio studio. Sembra scritto in un sol gesto, anche se naturalmente è denso di tecnicismo filosofico, ma è veramente straordinario. Se qualcuno vuole porre una questione al professore. Nessuno, ci vuole qualcuno, trompa e ghiaccio, se no lo congediamo. Allora, ecco, sulla minaccia è lì.
Solo per la registrazione. Io avrei una domanda, giusto perché guardando l'edizione originale di questo libro si legge sotto Stefano Zecchi, militante nel PC e così via. Quindi poi lei, l'allontanamento il fatto che ha studiato delle altre, non più il pensiero di Bloch, è stato anche in rapporto col fatto che poi credo sia allontanato anche dal PC, certo. Non so, certo. Quando è stato esattamente, magari può raccontare qualcosa?
È stato intorno al 78, proprio intorno a quegli anni lì.
Dopo quel convegno di
tutti. Vedete, una delle cose che io avevo capito e forse interiorizzato da questa cultura in cui in realtà Luca c'era la figura più carismatica, che è sempre stata quella del rapporto tra l'intellettuale e il movimento politico. E Luca, io mi ricordo, era venuto, lui studiava ancora, era venuto a Milano alla Casa della Cultura, era ormai vecchio, però lucidissimo, e c'era Cases che lo intervistava e lui diceva: un intellettuale oggi non può prescindere dai suoi rapporti con il partito politico. E io mi ricordo che gli avevo chiesto: ma predice il partito politico? Il partito comunista? No, dice il partito politico, cioè l'intellettuale e la politica, lo voleva sottolineare, ma non la politica come fosse un club privato, no, la politica che dà una responsabilizzazione, una cogenza, diciamo così, alla figura dell'intellettuale, ed è quello che ti dà un ordine. Ci siamo rimasti poi quelli che siamo rimasti, è certo che Io una volta uscito da DB sono diventato fondamentalmente disordinato intellettualmente, ed è quella lezione così lucacciana era profondamente vera, cioè se tu rientri dentro quella visione del mondo in cui ritieni che il pensiero filosofico deve essere un pensiero che si confronta con la realtà, e pensando anche che i partiti politici sono l'organizzazione di una determinata idea di società all'interno del tuo mondo, e va bene, allora tu devi partecipare in modo disciplinato a quella cultura. E Lukács aveva partecipato disciplinatamente ma anche indisciplinatamente, e infatti è il più chiuso. L'altra domanda era questa, dico sì, però lei ha rischiato di andare nella stessa strada di Nogi, quindi piccato come lui, no? Tanta disciplina, infatti appunto il discorso poi diventa quello, la responsabilità individuale alla fine è decisiva, non puoi non trasgredire da queste cose qui, quindi in qualche modo io mi sono sentito legittimato, capito? Dopo quello Bloch se n'è andato, lui se n'è andato, perché non devo andare neanche io.
Sì, dica.
Sì, no, volevo chiedere semplicemente se la dimensione estetica da cui era stato attirato nel pensiero di Bloch è la stessa da cui poi è stato attirato anche in altri autori che hanno rappresentato dei pilastri nel suo pantheon, così come prima li ha definiti.
Sì, senz'altro, sì. Quali... cioè sono quelli che, lo so, la polemica che io ho fatto sulla cultura delle avanguardie, nasce da lì, a un certo punto nasce proprio dall'idea che l'arte debba avere sempre questa non autonomia, ma una sua funzione sociale, una sua capacità di parlare al mondo, e l'idea di bellezza è un'idea profondamente utopica, progressiva, non reattiva, non nichilista, quindi l'idea di vedere le arti, quella visione sempre propositiva, costruttiva e mai finalizzata a una semplice ricerca dei linguaggi, degli sperimentalismi linguistici, e questa chiusura in se stessa che poi è di gran parte, non tutta certa, ma di gran parte dell'arte contemporanea, nasce certamente dalle suggestioni blochiane, dal modo per esempio in cui Bloch celebra e sottolinea l'importanza di Wagner, che era Wagner è quello che crede, appunto, come dicevo un attimo fa, nella possibilità di una rifondazione della società attraverso l'arte. Bayreuth doveva essere questo piccolo nucleo di rigenerazione del mondo, quindi senz'altro. Diciamo così, se si può interessare quello che sono io, penso io, non ho mai, anche nella fenomenologia, io vedo che non ho mai rinnegato una parte del passato, semmai in questi casi un modo di rappresentarvi in una realtà costituita, quello certamente, ma non per esempio la bellezza. Allora, non ho mai scritto un'ontologia del bello per dire la bellezza è, ma ho sempre cercato una fenomenologia della bellezza, cioè della bellezza come telos, come ciò che ha sempre costituito per l'uomo un senso di costruzione del mondo.
Questo in Spengler l'ha trovato?
Cioè, ma no, in Spengler è un'altra cosa, no, Spengler direi che mi ha dato sempre questa forza di comprensione della visione metamorfica goetiana. Spengler è uno dei pochi goetiani della nostra società, che vede nell'organicismo, nella metamorfosi, quindi nel senso di una storia che ritrova nelle sue organicità il proprio senso. Questo è quello che mi ha suggerito Spengler, cioè di non costruire, come voleva appunto Goethe suggerire, non costruire mai gerarchie del sapere, e quindi una forma della conoscenza religiosa come una forma della conoscenza scientifica, quanto a sapere, hanno lo stesso valore. E questo per Spengler è decisivo in questa sua visione della storia. E il tramonto è, se si può sintetizzare in modo così semplice e rapido, è proprio un'idea moderna che invece settorializza i saperi e costruisce delle gerarchie.
Sì. ci sono altre questioni, ringraziamo il professore, ringraziamo molto anche Maurizio Guerri e niente, ci vediamo alla prossima. Grazie.